bere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, I promise my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs.
Giovedì 3 febbraio, sono le ore 20:08 e questa è Tabula Rasa.
Stay on my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way.
La puntata numero 15, abbiamo letto per voi tre libri per un totale di 770 pagine. E è una puntata in cui viaggeremo dall'Alaska alla Nigeria e arriveremo fino alle foreste di Pontremoli sull'Appennino. È una puntata in cui parleremo di sogni, di natura, di sincretismi culturali, di cori, di preghiere, di visioni. Ci saranno naturaliste, sociologhe, viaggiatrici, spiriti indesiderati. E poi faremo alla fine praticamente una grandissima danza alla scoperta della perdita del sé.
Shattered perceptions, I got the jewels, and that shit ain't never from concentrate. Got through security with contraband. I'm on my door like underlay. Step in the spot and they eye me.
In particolare questa sera leggeremo Donna vuol dire natura selvaggia di Abby Andrews, edita da Atlantide Edizioni, e ne parleremo con Clara Nubile. Poi passeremo in Nigeria con la convergenza nell'architettura del coro di Dare Segun Falowo, edito da Zona 42, ne parleremo con la traduttrice che è Giusy Palomba. E poi chiuderemo con un viaggio mistico con La verità su tutto di Vanni Santoni, edito da Mondadori.
You know I can't just smoke.
E poi, come al solito, i consigli di lettura che daranno i nostri autori, autrici e traduttori a beneficio dei nostri lettori, dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici di Tabula Rasa. Sono le ore 20:10 e questa è la 15ª puntata.
Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I. We drink to die. We drink to night. Far from home, elephant guns. Let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found.
14 sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa, qui siamo a Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, e cominciamo parlando di Donna vuol dire natura selvaggia di Abby Andrews, edito da Atlantide Editrice, e ne parliamo con Clara Nubile, la traduttrice. Clara, ci senti?
Sì, salve, ciao a tutti e grazie a Onda Rossa per avermi invitato.
Grazie a te per essere qui con noi. Allora, Clara, io anzitutto renderei edotte le nostre ascoltatrici e ascoltatori di che cosa parla, diciamo, questo libro. Brevemente, Donna vuol dire natura selvaggia, il viaggio di Erin, 19enne, che finita la scuola, diciamo, prende un anno sabbatico per lasciare il Midland in Inghilterra e arrivare in Alaska. Questo, diciamo, sì. Molto molto brevemente. Lascerei a te la parola per dirci quanto, diciamo, anzitutto, vabbè, si attraversano tantissimi paesi in questo viaggio.
Sì.
E poi lascerei appunto a te la parola per approfondire un pochino, e poi io ho subito una domanda proprio nel merito della traduzione, perché insomma andremo a vedere che immagino non sia stata facilissima, ecco.
No, assolutamente. Allora, brevemente, il viaggio di, appunto, di Erin, che a 19 anni decide di fare un lungo tragitto, partendo dalla Gran Bretagna, andando in Islanda, poi in Groenlandia, in Canada, infine in Alaska, raggiungendo appunto quello che poi nell'immaginario e anche nella realtà rappresenta un po' questa terra selvaggia, queste terre selvagge che è l'estremo nord, i ghiacci, la solitudine che in questo libro diventa anche proprio lo spazio e il tempo. E durante ovviamente questo viaggio che lei compie da sola, è un viaggio di iniziazione, è un viaggio di crescita, ma è anche un viaggio di una sorta di affermazione appunto della propria natura, sia di donna, tipologia di creatura selvatica, proprio di selvaggia, perché si trova in una serie di, ovviamente ne capitano di tutti i colori, e si trova secondo me proprio ad affrontare la cosa poi più bella di questo libro, molto difficile da tradurre, perché veramente c'è di tutto, dalla filosofia tantissime cose, quindi è un viaggio anche di scoperta alla fine, ecco, e mi fermo qui, non è soltanto un viaggio esteriore, ma è soprattutto un viaggio interiore, è anche un viaggio difficile, anche di scontro con alcune realtà e alcuni incontri che fa, è proprio con quello che poi un po' è quasi un uscire dalla gabbia che definisce la donna e trovarsi appunto nella natura selvaggia.
Guarda, hai già toccato più o meno tutti i temi su cui ti volevo portare, grazie mille, nel senso che assolutamente appunto questo libro che consigliamo tantissimo, chi lo leggerà vedrà l'impresa un po' di Clara, perché veramente, come lei diceva bene, c'è di tutto, ci sono riferimenti scientifici, filosofici, veramente sì. Anche accurati, quindi non oso immaginare sì. il lavoro di formazione e preparazione che tu hai dovuto fare per approcciare questa lunga
traduzione. Ho dovuto un po' studiare, diciamo.
Bene, e senti, tu hai parlato della solitudine, no? E anche
sì.
Allora, io ho segnato questa frase in sì. cui c'è questo momento che ho trovato molto bello, in cui Erin riflette sulla sua solitudine e
sì.
in cui lei ammette che in realtà scrive questa, tiene un diario, lei va in giro con una videocamera, fa
sì.
diciamo, racconta in tantissime, con tantissimi mezzi questo suo viaggio, che come tu sì. ben dicevi è anzitutto interiore, e nel riflettere su quel che fa, sui suoi passi, su ciò che incontra nel cammino, si rende anche conto che comunque c'è una, diciamo, uno sguardo a cui sempre lei comunque va incontro, che è quello di chi pensa la leggerà, quello di chi pensa vedrà il documentario che lei gira,
sì.
e al contempo io ho visto, non so se tu ti ritrovi in questa cosa, il cambiamento in cui questo sguardo sempre più viene anche ridefinito, in cui lei
sì.
si riappropria anche di questa visione, come se
sì.
la, diciamo, più si avvicina l'arrivo alla terra della natura selvaggia e più si denaturalizzano invece tutta una serie di costrutti e di idee, non so se
sì.
quindi la mia domanda
sì.
è un po' anche anzitutto, vabbè, se anche tu hai visto questa, diciamo, la tua opinione su questo cammino, e poi assolutamente se, diciamo, se secondo te Erin alla fine trova un po' il suo sguardo, risolve un po' delle questioni che si pone lungo il cammino, che ovviamente non andremo a svelare perché dovete leggere il libro.
Sì, sì, infatti bisogna leggere questo libro. Sì, guarda, io ho avuto quest'idea mentre leggendo, soprattutto traducendo questo libro, a me sembrava di avere davanti un albero che veniva proprio forse proprio con le unghie, ma anche con un coltello, scorticato, togliere una corteccia e arrivare strato dopo strato all'essenza, perché parte con tante convinzioni, anche convinzioni che costruite sulla base di appunto di letture, di testi scientifici, di testi filosofici, di anche di pensatori anche diciamo non così accademici come uno può immaginare, e in questo viaggio la ricerca proprio la ricerca di se stesso diventa quasi un abbandono, è come se abbandonasse degli strati, persino anche lo stesso lavoro che cerca di fare con la videocamera, quello di fissare, no? Il tentativo di fissare poi un viaggio è un tentativo sempre molto, molto è qualcosa di veramente impalpabile, non si può raccontare un viaggio. Lei stessa all'inizio del libro si dice: ma il viaggio quando inizia? Nel momento in cui viene concepito, nel momento in cui si parte, nel momento in cui si dice addio a qualcuno, nel momento in cui viene fatto, perché a ogni fase si lascia uno strato che sia, non so, questa, io ho avuto questa immagine proprio della corteccia dell'albero, no? Che è qualcosa che poi protegge, ma allo stesso tempo isola in un certo per altre ragioni.
Mi sembra un'immagine molto bella.
Grazie. E il suo essere donna, no? Anche questo fatto, non so, a me aveva colpito invece anche il momento in cui lei si trova da sola. Leggo brevissimamente, cerco di essere veloce. A pagina 115 dice: crescere, abbandonare la ragazza e diventare la donna che si siede nei caffè da sola, nelle biblioteche da sola, ovunque da sola, senza avvertire il fastidio dell'essere fuori posto, fraintesa. Una donna che ha la sicurezza di essere nel posto giusto, esattamente dove vuole essere. Ora comincia a sentirlo, qui è già avanti col suo viaggio. Un corpo che dice, prima ancora che qualcuno pensa di fare domande: no grazie, sto dove ho intenzione di stare. E secondo me anche questo è un momento molto bello del libro, in cui non è facile, innanzitutto non è facile viaggiare da soli. Io l'ho fatto spesso in posti più facili, ad esempio in Asia, rispetto a, non andrei mai in Alaska da sola, però viaggiando a lungo in India, anche in Thailandia, in Vietnam da sola, ho avvertito questo bisogno di stabilire il proprio territorio, ma in modo quasi naturale, senza poi essere troppo, come posso dire, troppo chiusa, e quindi rimanere sempre prigionieri poi di quello che si è alla fine. E lei riesce, è come se lentamente si scorticasse, si togliesse questa corteccia, e anche tutte le sue convinzioni, dimostra anche come tante teorie poi siano, alcune siano giuste, altre siano semplicemente probabilmente delle scatole poi in cui rinchiudersi e rinchiudersi per non vedere le cose.
Ma infatti guarda, io ho apprezzato moltissimo di questa narrazione come si rimanga, come tante contraddizioni rimangano aperte pur compiendosi. Tantissima. Quello che tu dici, secondo me, diciamo, avendolo letto l'immagine della corteccia la ritrovo molto, sì. Credo rappresenti molto bene quello che è questo viaggio. E un'altra, sì, cosa che di cui io ti volevo chiedere è un po' un elemento generazionale, nel senso che sia l'autrice del libro sia la protagonista, ovviamente sono giovani, la protagonista più giovane dell'autrice, infatti talvolta a me è sembrato, e qua ti chiedo proprio un'opinione da lettrice anche, che in determinati momenti non fosse completamente armonica la differenza tra un po' l'ingenuità della diciannovenne Erin e invece l'evidente erudizione che c'è sotto a questo libro, perché appunto il discorso che facevamo prima sulle citazioni, sì, veramente c'è tanto studio, cioè si vede questo nell'autrice e appunto sicuramente anche della traduttrice. Poi, se io ho avuto questa impressione che Erin sia veramente un ottimo personaggio di questi tempi, che lei sia assolutamente una rappresentante della sua generazione, veramente ben dipinta, nonostante poi appunto i momenti in cui magari sento un po' questa frizione, perché Erin comunque diciamo abbandona tante delle sue convinzioni, ma soprattutto le abita nuovamente, perché per Erin l'essere donna non è una condizione biologica, le generazioni più vecchie, no, hanno distrutto il mondo con il loro modello, e sì, i personaggi sopra i 30 anni di questo libro, positivi o non razzisti, non deprecabili, sono pochissimi, e quindi anche, sì, diciamo, se come tu hai sentito questo, diciamo, anche tu come traduttrice come ti sei rapportata a questo elemento, ovviamente se lo ravvisi nei termini in cui l'abbiamo proposto da qui e non nell'evidenza del fatto che è una diciannovenne che viaggia, quindi sì.
Sì, allora sì, c'è questa, Erin è molto giovane, no? Quindi c'è questa ragazza di 19 anni che ti parla in modo molto saggio di tanti temi, è molto erudita, conosce tante cose, anche teoria che io stessa non conoscevo così bene o non avevo mai sentito parlare. Questa cosa però me la sono un po' spiegata proprio perché lei è un personaggio dei nostri tempi, in cui la conoscenza è così accessibile, veramente con un clic e con una tale velocità di appropriarsi anche di teorie o di forse anche una sorta di patina intellettuale a volte. E il bello poi del viaggio è stato proprio quello di forse scardinare in parte queste conoscenze, e sono d'accordo con te quando dici che tutto quello che ha per più di 30 anni non sempre ha una diciamo compare in modo positivo in questo libro, perché tutto viene visto un po' anche in quest'ottica poi forse della distruzione e di quello che viene percepita come un insegnamento che è quello poi della natura, dell'essere selvaggi, del vivere appunto in queste lande poi sconfinate, ma nel momento in cui è arrivato l'uomo con l'esperienza si è inevitabilmente scontrato, è come se avesse voluto cercare ovviamente di domare questo selvatico, questo selvaggio, nel modo peggiore, nel modo più sbagliato, finendo per fare grossi errori non soltanto ambientali ma anche proprio errori personali, quindi arrivando persino a distruggere se stessi, no? Non dico altro perché non voglio svelare altre cose che succedono nel libro, però c'è anche questa cosa proprio del territorio, no? Non so, quando parla anche delle riserve indiane che vengono viste, la terra che viene vista come una discarica, e quindi c'è sempre uno sguardo un po', questa gioventù che ha uno sguardo un po' quasi disilluso, allo stesso tempo è come se cercasse poi conforto in tutte queste teorie che nel caso poi a volte diventano, la teoria si mescola al sogno o addirittura all'incubo, quindi ci sono tanti tanti livelli, no? Se vogliamo mantenere l'immagine dell'albero, poi ci sono tutti questi rami che a volte non portano a niente, a volte invece portano, non so, a un nido dove ci sono due uova, o dove c'è, non so, due uova di un colore che non possiamo neanche immaginare. Beh, credo che sia questa poi la bellezza del viaggio, al di là del viaggio che ci fa fare lei e del viaggio che poi ciascuno di noi può fare all'interno di questo tragitto, no?
Assolutamente. Noi invitiamo chi ci ascolta a mettersi in viaggio con Erin, Donna vuol dire natura selvaggia. Clara, noi stiamo esaurendo il nostro tempo, ma prima di lasciarti andare, tabula rasa, chiediamo a ogni ospite un consiglio di lettura, qualcosa di bello che stai leggendo, che vuoi consigliare a chi ci ascolta stasera.
Allora, un consiglio, io sto leggendo un libro di Roberto Bolaño, Chiamate telefoniche, che mi sta piacendo tantissimo.
Perfetto.
E consiglio questo, oltre ovviamente a leggere Donna vuol dire natura selvaggia.
Grazie mille Clara Nubile, traduttrice di Donna vuol dire natura selvaggia di Abby Andrews, edito da Atlante Editrice. E grazie mille per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Hold up, out of the city, bounty on my head. I don't care if you call me brother, nothing you say gonna bring me back. Hold up, out of the city, bounty on my head. I don't care if you call me brother, nothing you say gonna bring me back. I got the same gun with new bullets, a long line of my loose ends. I'm bigger, happy maniac, so tell me, father, how many sins must I confess? Hold up, out of the city, bounty on my head. I don't care if you call me brother, nothing you say gonna bring me back.
Eccoci tornati su Radio Onda Rossa. Sono le 20:31 e siamo sull'87.9 con Tabula Rasa, e adesso è il momento di parlare di un libro che è uscito qualche mese fa. Si intitola La convergenza nell'architettura del coro ed è un racconto, un libro, una novelette, e poi scopriremo che cos'è, dalla traduttrice, un racconto di Dare Segun Falowo, edito da Zona 42. E diamo la benvenuta alla traduttrice di questo libro, che è Giusy Palomba. Ciao Giusy, buonasera. Giusy? Giusy? Non c'è Giusy Palomba. Ci sei Giusy?
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ah, ok.
Ciao Giusy, buonasera.
Temevo.
No.
Buonasera, buonasera.
Buonasera. Allora, iniziamo prima di tutto a dire che Giusy è originaria della provincia di Napoli e fa la traduttrice, oltre a scrivere saggi e a scrivere per varie riviste online e anche cartacee, è anche traduttrice. In questo momento la stiamo disturbando mentre lei è a Glasgow, quindi c'è un'ora di differenza. E ha tradotto questo libro, questa novelette, appunto, che è un romanzo breve di 90 pagine, ed è fa parte della collana La convergenza nell'architettura del coro, della collana 42 Nodi, che è appunto una delle collane di Zona 42, che è una casa editrice che si occupa di fantascienza. Io, Giusy, se sei d'accordo, procederei subito con raccontare più o meno quella che è la trama, anche se è una cosa piuttosto complessa visto il libro, e inizierei raccontandolo solamente dall'incipit, che mi ha colpito molto, perché inizia così: nella fuga della spada e dal fuoco della guerra nacque Usupa. O Usupa, questo non so com'è l'accento. In ogni caso è un incipit molto interessante, perché mi ha ricordato Ben Okri, che è un altro scrittore nigeriano un po' più vecchio, diciamo, di Falowo, che è l'autore di questo libro, sempre nigeriano, che aveva scritto La via della fame. Da qui, da questo incipit molto evocativo, che comunque fa partire subito la storia, nasce un viaggio che parte da un piccolo villaggio subito dopo la guerra e poi inizia a sfuggire dappertutto e attraversa il cielo, arriva all'interno della terra e poi inizia a confondersi tra sogno e realtà con ossa nel cielo, oggetti potenza, sacerdoti, costruzioni. Insomma, c'è veramente tantissime cose, nonostante sia un romanzo di 90 pagine. In realtà è molto denso. È ambientato a Usupa, che è un paese immaginario che ha inventato l'autore, che comunque fa parte è in Nigeria, è nel territorio della popolazione Yoruba, e appunto vede questa popolazione che scappa dalla guerra, questo popolo di 60 persone che scappano dalla guerra e poi hanno a che fare con varie visioni. Ci sono tre sacerdoti locali, ci sono due ragazzi che sono Akambi e Gbemisola. Gbemisola, perfetto, che appunto a un certo punto iniziano a intravedere degli oggetti che appaiono dal cielo, e in questo caso, almeno a me che l'ho letto, mi ha ricordato un po' il Bevatrone di Belmont, che era nell'occhio del cielo di Philip K. Dick, e da qua inizia un viaggio. Ci sono tantissime realtà all'interno di questo racconto, tantissimi i piani percettivi, o almeno sono tantissime le pluralità di spazio, tempo, e anche i personaggi stessi vivono in uno stato di sospensione tra morte, tra vita, c'è il sogno, la veglia. Insomma, questo è quello che è arrivato a me. Tu che l'hai tradotto invece?
Sì, allora, innanzitutto volevo ringraziarvi e fare i complimenti per la trasmissione, che diciamo ho seguito poco, ma comincerò a seguire di più, perché ho visto la programmazione sul sito e mi sembra bellissima.
Grazie.
Sì, allora, io diciamo che non dirò altro sulla trama, perché in realtà, appunto, come anticipavi, è una novelette, quindi cioè un racconto lungo o un romanzo breve, cioè è proprio un genere a sé che si sta tornando un po' in voga negli ultimi anni, è un genere che permette, diciamo, a giovani autori e autrici di sperimentare un po', diciamo, senza misurarsi con la lunghezza di un romanzo lungo, no? E, vorrei innanzitutto cito Chiara Reali anche nel lavoro che abbiamo fatto, perché è la, la coordinatrice della, della collana, e ha fatto anche lei insieme a me questo lavoro che è stato un viaggio, anche la traduzione oltre a quello che ha interessato e, diciamo, i protagonisti e le protagoniste del libro. È stato un viaggio anche la traduzione. Dare Segunfalowo è uno degli esponenti del weird nigeriano, quindi c'è questa corrente di fantascienza nigeriana che si, prende anche elementi dal weird e dal cinema, dalla cultura pulp e dal surreale per costruire questi mondi assurdi e fantastici in cui poi perdersi. La questione la cosa del viaggio che mi dicevi, per me è stato un viaggio, sì, tradurlo, perché diciamo che è stato difficile trovare dei riferimenti nel corso della traduzione, nel senso che le immagini e le scene si susseguivano talmente velocemente l'una dopo l'altra che è stato difficile, diciamo, seguire il flusso trovando degli appigli. Molto spesso questi appigli non c'erano e quindi bisognava un po' lasciarsi andare.
È interessante questo aspetto, insomma, della traduzione. Io un attimo prima della traduzione ti volevo fare un'altra domanda, scusami se t'ho interrotto, volevo arrivarci gradualmente, insomma, tanto per capire un attimo di che cosa stiamo parlando. Diciamo, l'autore in questo caso ha parlato di una materia che è la cosmogonia yoruba, che è una roba difficilissima, complessissima, sì. E che ha una tradizione veramente arcaica e riguarda tantissimi popoli e diciamo, si intrecciano, ora per semplificarla, ma insomma si intrecciano due tradizioni tra loro molto distinte. Ci sono quelle degli antenati immigrati che arrivano nel paese degli Yoruba prima del 1000 dopo Cristo più o meno, e poi ci sono quelle degli altri popoli che già si trovavano in quella terra. Stiamo parlando della Nigeria del Nord più o meno. E all'interno di questa migrazione c'è lo spirito creatore archetipico, che è Olodumare, che ha deciso di creare il mondo, e poi c'è Orinshala, che è che è quella che compie l'opera. Ora la sto veramente sintetizzando. E qui iniziano poi dei sincretismi che prendono tantissime strade. Insomma, per fare una sintesi di tutto questo, si può dire che per far sì che venga fuori un nuovo popolo e si stabilisce una nuova terra e fare parte con questo spirito della terra, ci sono vari riti da fare, e soprattutto in una struttura sociale molto complessa come quella Yoruba. Cioè, la struttura sociale Yoruba è quella che vede delle gerarchie con delle figure molto precise. C'è il re, o comunque il capo, che è comunque anche il capo spirituale, che ha legittimazione spirituale all'interno di una divisione dei poteri all'interno dei vari gruppi sociali, e le istituzioni sono concepite con il concetto di Ebi, cioè che immagina, diciamo, tutto il villaggio, la città o lo stato come se fosse un'unica famiglia, all'interno della quale però ci sono dei compiti molto precisi, o comunque delle cose che ognuno dei personaggi o delle persone che fa parte della famiglia, della città, può fare. L'ho semplificata tantissimo e chiedo scusa se sono andato troppo veloce, però tutto questo per dire che l'autore in questo caso prende tutta questa tradizione, la lavora in maniera totalmente nuova, o almeno a parer mio è in maniera totalmente nuova, prende tutti questi elementi, li mette tutti insieme e rielabora il mito, la cultura, elementi molto rappresentativi della sua cultura e la ripropone in una chiave totalmente inaspettata, almeno per quanto riguarda la mia lettura. Quello che ti volevo chiedere era, visto tutta questa cosmogonia così complessa, tu da dove hai attinto rispetto a quella che poi è la tua di cultura, o quella che è la nostra di cultura occidentale soprattutto?
Allora, credo che sia stato molto difficile, proprio perché credo che tutte le società occidentali stanno perdendo molto della loro ritualità. Quindi diciamo che questo è stato un po' difficile, nel senso che mi ha richiesto tanto studio e ne sono stata felice, perché in realtà conoscevo pochissimo di quello che stavo traducendo, e quindi mi ha permesso di educarmi anche su una serie di su una serie di cose. A me quello che affascina moltissimo di lui è che tutti gli elementi religiosi, data anche probabilmente la giovane età dell'autore, perché lui non è molto, cioè, credo che sia abbia 23 anni, non sono sicura di questo, ma comunque al di sotto dei 30 anni, riesce a mescolare tutti questi elementi religiosi con elementi anche cinematografici, elementi di pura invenzione, elementi diciamo anche dissacrando un po' tutta questa cosmologia, per cui credo che sia un po' anche l'incoscienza giovanile che gli permetta di fare tutto questo, ed è molto molto interessante il lavoro che fa, come anticipavi tu. Per cui un po' diciamo un po' senti il peso diciamo di tutti i rituali che lui descrive, che usa per muoversi in questo mondo e far muovere questa gente in questo mondo, ma contemporaneamente senti anche il fatto di una leggerezza, perché è come se lui ti dicesse: ok, puoi entrare in questo mondo senza dover sentire diciamo il peso di tutta una tradizione, cioè, è come se ti accompagnasse in questo viaggio fornendoti anche questi elementi di pura invenzione, gli elementi cinematografici eccetera, per cui è stata relativa la mia esperienza da occidentale. Mi sono lasciata completamente andare a dove voleva andare lui, insomma.
Dove voleva lui, certo. No, tra l'altro hai fatto dei riferimenti rispetto al cinema. C'è da dire che in questo momento in Nigeria e in Africa in generale c'è un fermento molto interessante per quanto riguarda le produzioni nuove, sia perché è arrivato il digitale e quindi diciamo quelle che erano le barriere strutturali nel fare delle produzioni anche cinematografiche è saltata, quindi si riesce anche a fare delle autoproduzioni di altissimo livello. Netflix ultimamente ha fatto un investimento molto interessante da quel punto di vista, la Disney sta producendo un film di fantascienza che si chiama Iwaju, che significa il futuro nella lingua sempre Yoruba, e quindi da quel punto di vista ci sono dei fumetti come Strike Guard, mi viene in mente, insomma c'è un grandissimo fermento da questo punto di vista, sempre dal punto di vista proprio fantascientifico. Il film della Disney appunto è annunciato penso per il prossimo anno e dovrebbe essere un film di fantascienza. Quindi c'è un certo fermento da questo punto di vista. E tornando comunque al libro poi, ti volevo chiedere, essendo un libro di fantascienza è già di per sé un libro complesso da dover trattare, dover maneggiare e nel tuo caso da tradurre, io mi sono dovuto appigliare alcuni riferimenti miei, quindi del tutto parziali, anzi parzialissimi, per agganciare un po' quello che fa Falowo. C'è il tema classico insomma della catastrofe che arriva, c'è la non certezza che dà al lettore, cioè uno il lettore è totalmente nudo dalla prima riga all'ultima, e questo è una cosa che almeno a me suscitava, non so, Philip K. Dick, per farti un esempio, e comunque stiamo parlando sempre della convergenza nell'architettura addirittura del coro, è un organismo narrativo che è pieno di invenzioni, cioè non c'è mai, c'è sempre il perturbante, ma in ogni singola parola, in ogni singola riga, ed è appunto, come dicevi tu, molto cinematografico, tant'è vero che ci sono anche strutture sintattiche molto complesse che riguardano le visioni stesse. Tu nel tradurre questo libro, e appunto per parlare della complessità di questo libro, hai, quando ci siamo parlati per organizzare un po', insomma, questa chiacchierata, mi hai detto in generale la cosa che ti ha un po' più spiazzato è il concetto di suspense, che è totalmente un concetto occidentale e che invece per quanto riguardava l'autore era totalmente fuori fuoco. E mi ci sono ritrovato rileggendolo per preparare questa sera la trasmissione, appunto non c'è suspense, cioè succede tutto senza niente che viene preparato prima, e non c'è neanche il dopo la suspense.
Sì, diciamo che questa cosa dei tempi è una cosa che anche su cui ho tanto riflettuto traducendo questo libro, perché c'erano due tempolinee. Una era la tempolinea del libro che stavo traducendo e un'altra era la tempolinea della mia relazione con l'autore, cioè nel senso che ho avuto bisogno di lui diverse volte e diciamo la comunicazione con lui era lentissima, mentre la mia traduzione, cioè quello che succedeva nel libro, era velocissimo. Mi ha interessato tantissimo questa cosa, e mi ha interessato anche diciamo quando ne abbiamo parlato, e anche le interviste che ho letto su di lui nel frattempo che aspettavo che lui mi rispondesse, sono state molto interessanti, perché cioè, mi ha fatto riflettere un sacco, e abbiamo parlato della suspense e sì, ritrovavamo questa cosa che per l'autore la suspense è un concetto molto occidentale, perché diciamo quello noi per suspense intendiamo quello spazio di attesa prima che accada qualcosa di sconvolgente, non prima che è tipo una cosa presentissima nel cinema horror, oppure nel cinema d'azione.
Certo, anche nella letteratura in genere c'è sempre un momento di preparazione latente, che piano piano porta poi al momento topico, insomma.
Sì. Nelle visioni di Falò, diciamo, tutto accade in una successione senza pause, non ci si ferma mai, cioè tutta l'energia, diciamo, è profusa nel descrivere quello che accade, ma non c'è uno spazio di attesa tra una cosa che accade e l'altra. E la spiegazione che lui dà è che il concetto di suspense è appunto molto occidentale, e il tempo dell'attesa prima che qualcosa di sconvolgente accada o di alieno arrivi a sconvolgere la tua realtà è un privilegio, nel senso che lui diciamo nella cultura africana ciò che è alieno arriva all'improvviso, senza spiegazione, senza il tempo di capire cosa sta succedendo. E questo, diciamo, era la cosa, sento un po' d'eco.
Prego, scusami.
Ok. E niente, alla fine questa era la doppia linea che era molto divertente da un certo punto di vista, perché invece nelle comunicazioni con lui noi siamo abituati, no? O almeno io, che ho l'ansia di rispondere alle persone quando mi cercano il più presto possibile, in modo che non aspettino o cose del genere, per le sue risposte ho aspettato tantissimo, perché poi mi diceva: guarda, scusa, non ho avuto la corrente per 3 settimane, oppure non lo so, ho perso il computer o qualche altre cose che gli succedevano, e quindi era un po' un rimettere tutto in prospettiva, no? Anche il rapporto con il lavoro. E questo, insomma, è stato molto molto bello avere a che fare con lui, con una persona super interessante anche diciamo per quello che lui porta in quello che scrive, no? Cioè, nel senso, lui si relaziona tantissimo, anche credo chiunque scriva di fantascienza debba relazionarsi poi con l'imponenza della tradizione fantascientifica occidentale, che diciamo ha i suoi archetipi, le sue cose che ritornano, le sue mi ricordo un'intervista di lui che ho letto molto divertente, in cui lui è ossessionato dai draghi, e quindi ogni volta ogni tanto mette dei draghi qui e là i racconti che scrive, e persone, cioè anche suoi colleghi africani gli chiedono: ma perché metti i draghi, che sono una cosa molto occidentale, cioè nel senso così, e lui dice: ma perché io non posso mettere i draghi, cioè cosa mi dice che non posso mettere, che non posso usare i draghi nei miei racconti? E quindi niente, cioè, tutte queste cose fanno molto riflettere, sono molto interessanti, cioè,
assolutamente. Guarda, ti dico, io leggendolo poi anche nei sincretismi che lui utilizza, a volte sembra che un'occhiata in Occidente lo dà, ma non è un'occhiata in Occidente, insomma, tutto quello che riguarda per esempio il mito della fondazione, la fondazione di una città, è molto interessante vedere il suo punto di vista, di come lo vede e di come poi organizza anche l'impianto narrativo per raccontare quella parte lì, e poi di come tutta quella parte si sviluppi quando a un certo punto c'è un sogno e tutta quell'altra, e quindi si inizia ad arrivare su mondi che non sono reali e sono visibili tanto quanto il momento reale della fondazione. E quindi riesce secondo me a mischiare un po' il tutto, e lo fa in maniera molto interessante. Sì. Detto questo, c'è una domanda invece relativa proprio alla traduzione che hai fatto tu, perché sempre in fase di preparazione di questa chiacchierata dicevamo appunto: c'è l'inglese da tradurre, c'è l'americano da tradurre e poi c'è il nigeriano da tradurre. Uh-huh. E tra l'altro, l'altra scelta che a me interessava capire, il come è andata, ci sono delle parole e nomi tradizionali della tradizione Yoruba che non avete tradotto, se non avete lasciato alla fine un glossario, ma veramente minimo, per aiutare il lettore a capire un po' meglio. Ma avete lasciato le parole come Oshinemi, Lolorin, Lofiliganga, l'avete lasciati tutti così come sono, e quindi ti sei dovuta anche confrontare con la parola tradizionale, il nigeriano che non è né americano né in inglese. Ecco, quello che ti volevo chiedere era come ti sei mossa all'interno di tutto questo garbuglio.
Sì, innanzitutto la cosa più importante è che non mi sono mossa da sola, nel senso, insieme alla curatrice della collana Chiara Reali abbiamo riflettuto molto.
Come vi siete mosse? Perdonami,
sì.
Perdonate.
No, figurati, non lo sai giustamente come abbiamo lavorato, quindi non c'è problema. E con Chiara abbiamo riflettuto un sacco su questa cosa, perché io non me la sentivo di prendere decisioni così importanti, perché appunto, come sottolinei, è stato un misto di appunto tra nomi tradizionali, nomi inventati, e l'inglese nigeriano. Quindi innanzitutto sicuramente mi ha interrogato molto su quello che consideriamo inglese standard e perché lo consideriamo inglese standard. Diciamo che l'inglese che ho tradotto era differente per molti versi dall'inglese a cui sono abituata, perché sono abituata a leggere autori e autrici britanniche, cioè qualcuno che scrive in inglese britannico e in inglese americano. E magari invece ci sono delle differenze, non fortissime, ma ci sono delle differenze che interrogano vari ambiti, insomma, che non riguardano soltanto la lingua. Alla fine diciamo che la scelta è stata quella di cercare di mantenere quante più parole possibile, però mantenere anche la dimensione del voler descrivere il mondo a cui si riferiva l'autore senza semplificarlo troppo. Per cui abbiamo messo il glossario, abbiamo cercato di capire se metterlo o no, ma alla fine l'abbiamo messo perché appunto ci sono tutti questi elementi religiosi molto complessi, che magari in un romanzo lungo sarebbe stato più ovvio capire lungo il corso della lettura il significato, ma siccome proprio la struttura dello scritto è quella di un romanzo breve, il glossario è servito a questo, cioè nel senso che quando non c'era spazio per la spiegazione abbiamo usato il glossario. E la cosa interessante è che ci sono tutti elementi molto curiosi, cioè quelli dell'abbigliamento e della a me interessa molto la questione dell'abbigliamento, perché lui si sofferma molto sulla questione dell'abbigliamento, i tessuti, gli abiti tipici, eccetera, quindi quello è stato molto bello, insomma, andare anche a fare ricerche, a vedere, insomma, a educarsi anche su mondi che non conoscevo tanto bene, quindi questo è stato interessante.
Molto interessante, anche perché appunto in questo caso, come dici tu, per quanto riguarda l'abbigliamento, il popolo Yoruba, la cultura Yoruba è insomma abbastanza famosa o comunque conosciuta nel mondo, o comunque per chi si occupa di tessuti, soprattutto per la colorazione del cotone, cioè, sembra che molti popoli indiani soprattutto siano andati a studiare da quelle parti per capire come facevano, e in questo lo rivedo molto nel momento in cui lui descrive tutti gli abiti tradizionali, i copricapi tradizionali Yoruba, che diventano poi all'interno del romanzo stesso degli strumenti in cui a un certo punto della storia succedono delle cose che però non spoileriamo. E invece guarda, Giusy, come ultimissima domanda ti chiedo se c'è un libro che vuoi consigliare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che o hai letto o stai leggendo, o è un qualcosa che proprio non possono perdersi.
Allora, io sono una lettrice di saggi, leggo molti saggi, e quindi soprattutto nei periodi in cui lavoro tanto, come in questo periodo, riesco a leggere pochi romanzi, ma ho dei saggi tipo feticcio che tengo intorno a me e ogni tanto consulto così per farmi compagnia. E in questo momento è Sorella Outsider, sono gli scritti politici di Audre Lorde, e insomma che a cui sono molto affezionata, che ho letto e riletto tantissime volte, e insomma vi cito la frase più famosa di questo libro, che forse vi risuonerà: gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone.
Una cosina proprio una citazioncina, una citazioncina,
così uno se la va a rivedere così.
Un mo' di mantra che tra l'altro ci è molto utile anche per annunciare il prossimo ospite, che sarà Vanni Santoni tra poco, ma questa mi sembra un ottimo mantra per condurci al prossimo intervento e al prossimo ospite. Giusy, noi ti ringraziamo tantissimo per aver chiacchierato con noi, salutaci tanto la Scozia.
Grazie, io vi ringrazio tantissimo, scusate se parlo così, ma è sempre l'ansia che
sei andata benissimo. E questa era Giusy Palomba, che ha tradotto La convergenza nell'architettura del coro di Dare Segun Falowo, edizioni Zona 32, 90 pagine, 10,90 €. Grazie Giusy e grazie a Zona 42.
Grazie, a presto, ciao.
A voi.
Jumps to 2 feet, creep up the road. To photo, to record me, lumps and war. They run test as his chance. I've sprayed you into my eyes.
has chose. All colors and cares glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp but not. Oh, 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 the photographic. Great closeness to kappa, kappa dark. After nothing, we united with his egg and with Utaro. Oh, 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 I have sprayed you into my eyes.
Ed eccoci tornati su Tabula Rasa, siete sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 21.03 e qui con noi a Tabula Rasa c'è Vanni Santoni. Ciao Vanni, buonasera.
Ciao.
Ciao, benvenuto. Ringraziamo prima di tutto Vanni Santoni per essere qui con noi, perché in questo momento è in viaggio, quindi speriamo che tutto possa andare bene, insomma. Allora, Vanni ha scritto La verità su tutto, è uscito da pochissimo per Mondadori, è un libro di 296 pagine. Io andrei a parlare subito della trama e poi piano piano sviluppiamo, c'ho un sacco di domande da farti Vanni, spero di riuscire a fartele tutte, nel caso ci sentiamo poi a parte, perché è un libro, allora io ti dico quella che è arrivata a me, poi correggimi o arrabbiati se ho sbagliato la lettura. Parlo solamente della trama, cerco di essere quanto più oggettivo possibile. Da quello che ho letto è la storia di una ricerca spirituale. È la storia di un personaggio che già era presente in altri scritti di Vanni, che è la storia di Cleopatra Mancini, che era una sociologa nei primi due libri, e adesso aveva una parte, diciamo, non da protagonista, e in questo invece è proprio la protagonista. Inizia come sociologa materialista e inizia un percorso di ricerca mistica che la porterà alla visita di comunità in Italia di preghiera, di meditazione, e fonderà la sua dottrina e una propria comunità. Questo è, cercando di spoilerare zero e di attenermi proprio a quello che ho letto in tre righe. Più o meno potrebbe essere così?
Sì, ma mi sembra un buon riassunto. Ormai la paura dello spoiler incombe. A me non dispiace anche dire qualcosa in più, anche perché La Verità su Tutto è un romanzo che contiene un sacco di cose, è molto denso. Fra l'altro, appena uscito Mondadori è già in ristampa. Facciamo questo annuncio perché è data oggi la più dolce parola che uno scrittore può sentire.
Ripetiamolo come un mantra: ristampa.
Sì, possiamo dire che La Verità su Tutto è una quest, per usare un termine un po' da giochi di ruolo, una cerca, perché è una ricerca non soltanto interiore ma anche proprio materiale. Ci sono un sacco di viaggi, di spostamenti, e che si attivano in sei grandi movimenti. Il primo è una sorta di agnizione in cui la protagonista Cleopatra capisce di aver fatto del male in passato, e da lì comincia le sue riflessioni. Poi la prima fase di ricerca è una ricerca appunto più intellettuale, ma che poi si coagula in una serie di viaggi e in una lunga permanenza in una comunità più strana delle altre, il Paradisino, una comunità nel mezzo della foresta di Vallombrosa popolata da pochi e stranissimi personaggi, e da lì poi la fondazione della sua comunità, che poi crescerà tantissimo, portandola in qualche modo a diventare anche una donna di potere, perché quando hai centinaia di migliaia di adepti, ovviamente le cose prendono un altro colore.
Allora, io da quello che ho poi percepito, è un libro che si presta a tantissimi livelli di lettura. Prima di tutto non è un libro didattico, è proprio un romanzo, e quindi c'è tantissima azione. Questo è quello che è arrivato a me, cioè ci sono tanti, il personaggio Cleopatra si muove in continuazione, si muove al suo interno, si muove anche spostandosi, si muove anche il nome, perché a un certo punto cambia nome. Una delle letture che ho provato a dare è che secondo me, o almeno da quel che ho letto, è appunto un libro, secondo me, con tantissimi sincretismi, e ce ne sono a tantissimi livelli. C'è quello, ad esempio, quello sociale, che poi sfocia nel sincretismo mistico e politico. Cioè c'è il male e la salvezza, all'interno della salvezza stessa c'è la salvezza individuale e quella collettiva, c'è la politica intesa proprio come movimento politico, e poi però c'è anche la trascendenza, c'è la psicodelia e l'attivismo, ci sono le religioni, le credenze, insomma c'è il potere e la gerarchia, e questo è solamente un primo livello, secondo me, di lettura. Poi ci sono tutti i sincretismi religiosi, partendo dal buddismo, che già pure quello comunque è una forma sincretica, è una forma di sincretismo, fino alla spiritualità del tantrismo del Kashmir, che ha la predominanza femminile, e infatti i protagonisti all'interno del romanzo sono prettamente donne, che però si incrocia poi ad esempio con la cultura cristiana, che è prettamente maschile, e quindi c'è Sant'Agostino e non so, Sant'Ignazio da Loyola. Questi sono i primi nomi che mi vengono in mente ripensando ai riferimenti che fai. Ci sono anche dei sincretismi proprio di generi, perché si passa dalla spiritualità alla commedia, che è anche, quindi si va anche sul piano dell'ironia. Ci sono gli enigmi del misticismo orientale e quello orientale. Insomma, è veramente un libro molto denso, anche per esempio per il cast. C'è un cast in cui c'è dalla dea bambina al Tenerone, il mago Galbusera a Simone Veil, c'è il diavolo e i folletti, c'è Fra Dolcino, Cortázar, Dostoevsky, Marguerite, cioè c'è veramente un sacco di roba. Questo è quello che ho letto io, insomma. E poi sono sincretici anche i posti, perché sì, c'è il Tibet, ma c'è anche ci sono anche le chiesine toscane, c'è la spiritualità del trantismo del Kashmir, appunto come avevamo detto prima, e poi c'è San Miniato a Monte. Quindi è veramente un grandissimo viaggio, e attraverso tutte queste forme che si incrociano, si mescolano in maniera molto fluida. E quello che ti volevo chiedere era appunto come hai fatto a mescolare un po' il tutto. Non ti voglio rubare il lavoro, però insomma.
No, ho fatto un excursus importante, anch'io stesso dicevo, cioè, effettivamente ho messo tutte queste cose. Io penso che il romanzo oggi sia uno strumento potente in questo senso, no? Cioè, un genere che è diventato proprio un grande possibile contenitore, e c'è anche chi, parlando della Verità su Tutto, ha detto, lo ha definito un romanzo avventuroso, un romanzo picaresco, no? Proprio per tutti questi spostamenti, per questa moltitudine di personaggi di tutti i tipi. E è chiaro che nel momento in cui si va a esplorare un tema come quello della spiritualità, attraversa i millenni di storia, attraverso la geografia e attraversa anche quello spettro che va dalla completa scialtroneria, anzi a volte addirittura al crimine, fino all'illuminazione e alla massima saggezza, no? Quindi chiaramente si presta molto a spaziare. E io credo, e spero di averlo fatto, mi sembra di sì da quello che dici, che quando un romanzo va giù duro sui temi, no? Quando è molto concettuale, ha in qualche modo anche il dovere di avere molta trama, di essere anche divertente, no? Cioè le cose si devono compensare, perché altrimenti c'è il rischio di fare dei pipponi, e siccome qua insomma i temi erano tanti ed erano anche tosti, volutamente il libro a volte gioca anche con i registri della commedia. E il titolo stesso, La verità su tutto, se vogliamo, può essere letto in due modi, perché da un lato è ovviamente ironico, perché la verità su tutto sappiamo bene, non c'è bisogno di un percorso spirituale per sapere che è in qualche modo inattingibile, ma anche se la attingessimo diventa comunque irriferibile, perché è solo esperibile eventualmente. E dall'altro lato però c'è una dimensione non ironica, perché chi si lancia in un percorso di meditazione, evoluzione spirituale, ovviamente sempre a distanza dai dogmi, nel senso il percorso di Creo non ha niente a che fare con le religioni, lei da buona materialista marxista di partenza sa bene che i dogmi religiosi sono il male assoluto, però chi si lancia in un percorso, come dire, privato, personale, di spiritualità, beh, lo fa per cercare una verità altra, quindi il titolo può essere visto come qualcosa di ironico, ma anche come qualcosa di assolutamente serio.
Senti, continuando a parlare dell'aspetto ironico del libro, a me una cosa che mi ha divertito tantissimo è quanto probabilmente anche tu ti sei divertito a giocare con le parole e le definizioni. Cioè, quando soprattutto in questo caso hai lavorato su un personaggio che si chiama Girolamo ed è uno dei membri del Paradisino e poi diventerà anche altro, che inventa un linguaggio vero e proprio e inventa delle parole. Poi è vero, sì, la parola crea il mondo, in questo caso stiamo parlando di creazione in senso anche lato. Ci sono ad esempio parole come il centro privo e colmo di energia, privo e colmo scritto tutto attaccato, oppure parole sempre scritte da questo Girolamo, che ha scritto tra l'altro un libro che si chiama Hitler, il precursore, che esiste davvero, e il libro esiste, questo libro esiste davvero, non scritto da Girolamo, e chissà quante altre perle io mi sono perso all'interno del romanzo, e poi magari un giorno ci dirai quante altre cose hai disseminato qua e là. Però appunto secondo me c'è anche un gusto proprio per la parola, cioè a un certo punto Girolamo inventa parole come valverare, come sapporchi, che è una roba cioè, molto divertente. Quanto ti sei divertito e come ti sono venuto in mente sutulatore?
No, allora, valverare, porte sporchi, sutulatore, e a questo punto parlerei anche delle pericolosissime specie insciame, sarcopichelle. Io le ho veramente sognate queste parole, e tutte le volte che sognavo una parola mi dicevo, ma guarda che cosa strana, la trascrivevo, era anche un po' inquietante la parola, una volta nel momento in cui è ancora calda, esce dal sogno, la guardi e perturba, me l'ero scritto e dicevo, stavolta un giorno le metterò in un romanzo. Poi la verità è che una parola inventata di cui neanche tu conosci il significato non è così semplice da buttare in un romanzo. Alla fine mi sono inventato Girolamo, che è un completo svitato, così da utilizzare quelle parole che avevo effettivamente sognato. Poi Girolamo fa parte appunto di un sottocast del romanzo che per me è molto importante, quello del Paradisino, perché dopo lo stacco eremitico, dopo che Cleo in qualche modo rompe con famiglia, amici, affetti, lavoro e si va a meditare da sola in un eremo e poi entra in contatto col Paradisino, da lì un po' il registro del libro cambia, no? L'atmosfera diventa un po' più onirica e i personaggi nel Paradisino rivestono anche dei ruoli più simbolici, no? E effettivamente lì Girolamo, per quanto sia anche un personaggio buffo, c'è il ruolo di mettere in campo determinate questioni, come appunto il rapporto fra verbo e realtà, no? Fra parola e mondo, ma anche altre, ovvero sia le ipotesi dei molti mondi. Lui sta studiando gli oggetti che aprono le altre dimensioni, ovviamente sono tutti oggetti letterari, come il Beherit di Berserk o la scatola di Le Marchand di Hellraiser, o ancora lo Zohar o l'Aleph di Borges. Però lì Girolamo c'ha questa, è uno dei dottori della psicologia pseudoscienza che abitano il paradiso nome, li ha detti con un'espressione molto fortunata uno dei primi recensori, perché appunto poi fra i dottori della pseudoscienza si annida, come sanno i lettori, addirittura anche il demonio in persona, sebbene dai tempi di Goethe sia diventato molto meno minaccioso.
Senti, a proposito di demonio, allora tutto inizia con una domanda di Cleopatra, che è appunto una sociologa femminista radicale, che guarda un video porno in cui crede di riconoscere la sua ex ragazza che lei ha lasciato, e inizia a chiedersi quanto male ho fatto, quanto male ti ho fatto, riferendosi appunto alla ex fidanzata, e tutto il resto del romanzo procede da questa domanda, cioè davvero ci si può accontentare di essere un po' buoni o di fare il meno male possibile, cioè si può esercitare, e poi nello sviluppo ancora di più di quella che è la vicenda di Cleopatra, che inizia a fondare, che fonda addirittura questa comunità di preghiera, si può esercitare il potere senza fare male? E poi la domanda diventa ancora più grande: se la salvezza è collettiva, la spiritualità può diventare qualcosa di politico? E beh, via, c'è tutto il resto. E a un certo punto c'è proprio il diavolo. A un certo punto del romanzo c'è un diavolo. E al diavolo e sembra il diavolo di Dostoevskij, dei Karamazov, o almeno questa è quella che è stata la mia impressione. Però leggendo quella parte lì, mi è tornato in mente Giacomo Noventa, che è un poeta dialettale, che dice: io ho un demonio e un angelo intorno a me, e dice a un certo punto, dice: se mi invita il demonio, se mi invita l'angelo intorno a me, se l'angelo mi invita non posso dire di no, se mi invita il demonio cosa faccio, che non vado? Questa è la domanda, cioè che cosa tira di più, il diavolo o il demonio? E la risposta che si dà a Noventa è: tanto è la stessa cosa, andare con l'uno e con l'altro è la stessa cosa.
Un tantrica ti avrebbe subito detto che è così, perché tutto fa parte di un'unica realtà trascendente, quindi non c'è differenza se non apparente.
Sì, no.
Pronto?
Sì, no, ci sono. No, appunto, e quindi ti dicevo, in questo caso, i vari demoni anche che ci sono all'interno del romanzo, sia fisici che quelli che si crea la stessa Cleo, sono demoni che tu in qualche modo non cerchi neanche di esorcizzare, cioè tu li fai proprio vedere, in alcuni casi, li fai vivere.
Sì, sicuramente.
Come ad esempio il senso di colpa.
Come
ad esempio il senso di colpa.
Ah sì, no, allora si parte dal male e dal senso di colpa per una ragione, penso, di realismo, nel senso che difficilmente qualcuno parte dalle domande metafisiche, da questioni come l'illuminazione. In genere il problema del male, siccome il male c'è, il male a volte lo subiamo, a volte lo facciamo, altre volte arriva proprio in modo naturale, dal destino, no? Muore qualcuno a cui è relegato, o la malattia, insomma esiste il male naturale, e in genere è il primo innesco nella vita di chiunque per porsi delle domande di metafisica, quando c'è di mezzo il male naturale, perché esiste il male naturale, o di etica, quando invece c'è il male privato, fatto o subito, e quindi mi è sembrato logico che la ricerca di Cleo partisse da lì. Poi si va verso altre questioni. Il libro è un libro pieno di demoni, prima ci sono i demoni del passato, poi appunto il demone può essere anche inteso più alla greca, no? Come spirito, ci sono vari fantasmi, c'è il fantasma di Simone Weil, che proprio appare a Cleo e ci parla, c'è un altro fantasma più letterario, è quello del professor Morelli, anche lui esiste veramente o se lo immagina pure quello, c'è appunto questo Alejandro Jelinek nelle vesti di Belzebù, potrebbe anche essere un signore eccentrico che gioca a essere Belzebù, o chissà, effettivamente il diavolo di Karamazov, insieme a quello del dottor Faustus, è stato una delle influenze principali nel disegnare questa figura. Io personalmente appunto sono anch'io contrario a qualunque dogma e tendo al non dualismo, quindi perché no, anche i demoni sono interessanti e sono da includere tranquillamente nel pantheon, no? In questo la tradizione indiana, con la sua estrema inclusività che difficilmente fa la guerra agli altri dei, è un bel punto di riferimento. Se tu vai ad esempio a Goa, dove sono stati a lungo i portoghesi, ti può capitare, entri in un negozietto e c'è un calendario in cui c'è Shiva, Parvati, Vishnu e la Madonna insieme, e del tipo vieni dentro anche te, e addirittura nel Tamil Nadu, ma pure nell'Himachal Pradesh puoi trovare addirittura la stessa scena, ma con addirittura le divinità furiose ballano sui cadaveri, e sappiamo bene che poi alcune divinità tipo Kali, che è molto presente in questo romanzo, è stata una divinità che è stata molto fraintesa in Occidente per il suo aspetto. Ci hanno fatto pure il film di Indiana Jones, ma in realtà molto spesso nella tradizione iconografica indiana l'aspetto furioso riguarda ad esempio questioni tipo la distruzione dell'io, oppure la distruzione di altri, di demoni o di peccati o di altre problematiche che affliggono l'uomo. Quindi è assolutamente possibile che a iconografie apparentemente truculente corrispondano invece principi positivi, e anche questo è affascinante perché ci riporta più letterariamente un'altra ombra che c'è in questo libro, è quella di John Milton, e c'è proprio fisicamente, perché il paradisino, i suoi abitanti possono essere personaggi di romanzo, ma il paradisino esiste veramente, è un eremo subito sopra la abbazia di Vallombrosa che ha avuto tra i suoi abitanti John Milton, che ci ha scritto Il Paradiso Perduto, e Il Paradiso Perduto è la prima opera che mostra Lucifero sotto un'ottica positiva, cioè Lucifero sfidando il Dio in qualche modo rompe la noia di una creazione monocratica, è il primo ribelle, è il primo che osa alzare la testa e viene punito severamente, quindi alla fine è un figo il Lucifero, il diavolo di Milton, e quindi perché escluderlo? Includiamo anche lui.
Certo, allora stiamo sempre parlando della Verità su tutto di Vanni Santoni, uscito pochi giorni fa, insomma, per Mondadori. Un ulteriore argomento di cui volevo parlare con te è quello che secondo me è un libro di dubbi. E essendo un libro sulle credenze, è anche un libro sui dubbi e quindi anche sulle contraddizioni. Una delle contraddizioni più interessanti all'interno della quale si muove il libro è il fatto che Cleopatra ha una storia sua di studi di sociologa, e poi diventa tutt'altro, e questo è il racconto del suo percorso. Tutto questo però viene raccontato in prima persona da Cleopatra con una ipotetica intervista, non si sa chi la sta intervistando. Nella prima pagina del libro ci sono delle citazioni di chi ha frequentato la comunità, di chi l'ha conosciuta, e poi tutto il resto del libro è un suo grande racconto. In questo caso secondo me è interessante vedere anche in questo caso il lettore che domande si fa, cioè è un'intervista vera, non è un'intervista vera, se la drammaturgia della memoria e del passato di Cleopatra è anche il tradimento del proprio passato stesso, quindi lei magari si sta autoassolvendo, si sta discolpando per qualcosa, è una grande bugiarda, questo non lo sappiamo, dobbiamo crederle o no? Questa secondo me è la prima sfida, o comunque il primo interrogativo davanti al quale uno si ritrova quando ha il libro, quando legge. Si sta rivolgendo a un lettore o al seguace di un'altra sua setta, per dire? Queste sono altre possibili chiavi di lettura. E in generale, appunto, un'altra contraddizione è che lei, da sociologa, un'organizzatrice nata, non riesce a organizzare la sua vita sentimentale, per esempio, o anche il rapporto che ha con suo padre, che una volta che lei va via di casa e va via, diciamo, va verso l'eremo, non capisce quello che è successo, o le sue ex compagne che non capiscono quello che è successo e quindi si preoccupano per lei. Ecco, secondo me una delle cose che risaltano di più è che è veramente un libro sulle contraddizioni.
Beh, guarda, bellissima osservazione, ti ringrazio perché prendi un bel punto, me lo rivendo pure a qualche presentazione. Sì, è un libro di continui dubbi e anche continue fughe in qualche modo, no? Perché Cleo era scappata da Emma per andare da Laura, scappa da Laura, dal proprio lavoro, da tutti per iniziare a studiare le comunità, poi scappa dal dipartimento per andare in un eremo, scappa involontariamente dall'eremo per andare al paradisino, scappa anche al paradisino dove comunque aveva trovato una sua dimensione. È una continua radicale messa in discussione, credo che questo sia essenziale, perché altrimenti il passaggio fra mistica e fede cieca è un attimo, nel momento in cui inizia a credere ciecamente e a non mettere più le cose in dubbio, forse vuol dire che la ricerca si è fermata, no? Quindi è un romanzo di continue ricerche, è anche un romanzo di desiderio, perché c'è un afflato desiderante, non c'è soltanto il problema del male a muovere Cleo e anche, se vogliamo, il romanzo di una serie di naufragi personali, perché sicuramente Cleo è tanto abile nel mettere i gruppi e nel mettere al suo posto il proprio interlocutore, dall'altro lato ovviamente nella vita privata insomma fa acqua da tutte le parti, e chiaramente anche questo è qualcosa che aggiunge interesse all'ambiguità di fondo del personaggio. E dici bene quando dici che c'è un altro grande dubbio, quello che vorrei che si ponesse il lettore, perché il romanzo è tutto raccontato in prima persona e Cleo parla a questo ipotetico interlocutore, e quindi il lettore può e deve scegliere quanto fidarsi. Si potrebbe benissimo star mentendo, potrebbe star esagerando, oppure potrebbe anche star dicendo meno di quanto si potrebbe dire. Ci sono aperte tutte queste possibilità.
Vanni?
Sì?
Ah, ci sei, ok. Ti avevamo perso per un secondo. Senti, noi siamo addirittura d'arrivo con la trasmissione. Ti faccio l'ultimissima domanda, che è quella di... Te ne volevo fare altre, per esempio quella sulla scala Lilly Gurdjieff, ma questa magari te la facciamo la prossima volta, perché mi interessava moltissimo, e tante altre. Ma insomma, essendo il tuo un libro di libri, perché comunque parli di tantissimi libri, ci sono tantissime citazioni e proprio indicazioni di libri, quindi se volete leggere dei libri consigliati da anni, andate a leggere La verità su tutto e lì trovate tutto. Detto questo, ci sono anche delle citazioni librarie, ad esempio anche proprio il fatto di possedere il libro, c'è cioè una fissa per la Delphi che è un personaggio. E volendo invece consigliare tu un libro per accompagnare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Tabula Rasa a rapportarsi col Kali Yuga, che quel libro consiglieresti?
Ma guarda, qualche giorno fa è apparsa una storia, mi ha fatto molto piacere, su Instagram, dove ormai si è spostato il mondo dei libri molto più che su Facebook, dove c'è tua zia, e su Twitter, peggio che mai, ci sono soltanto i bot dei vari politici che litigano fra loro. Invece su Instagram c'è una comunità libraria sorprendente, e una lettrice, un lettore, ha postato una foto della verità su tutto insieme ai diari di Etty Hillesum, e grande mistica laica e vittima dell'olocausto. Il fatto che il mio libro avesse portato questa persona ad arrivare a quello, a me mi aveva già dato un buon motivo per averlo scritto, e quindi consiglio i diari di Etty Hillesum anche a chi ci sta ascoltando.
E anche noi lo consigliamo anche noi a nostra volta. Noi ringraziamo veramente Vanni Santoni, che appunto è in viaggio, e gli auguriamo buon viaggio. Questo era La verità su tutto, edizioni Mondadori, 19,50 € in tutte le librerie, 296 pagine, e grazie Vanni.
Grazie a voi, buona lettura.
Grazie.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. Ain't got no money, ain't got
my hair, cut my beard, cut my brains, cut my ears, cut my eyes, cut my nose, cut my mouth. I cut my arms, cut my hands, cut my fingers, cut my legs, cut my feet, cut my toes, cut my liver, cut my blood. I've got a life.
Torniamo in diretta a Tabula Rasa, sono le 21.30, siamo precisissimi qui a Tabula Rasa e abbiamo concluso la nostra trasmissione. Facciamo un riepilogo per chi ci ha ascoltato. Oggi abbiamo presentato tre libri e abbiamo presentato Donna vuol dire natura selvaggia, ne abbiamo parlato con la traduttrice Clara Nubile, e Donna vuol dire natura selvaggia di Abby Andrews, edizione Atlantide. Poi abbiamo parlato con Giusy Palomba, la traduttrice di Convergenza nell'architettura del coro di Dare Segun Falowo, zona 42, e abbiamo terminato con Vanni Santoni, l'autore di La verità sul tutto, Mondadori. Noi vi salutiamo, e è stata una bellissima puntata, vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, che è giovedì 10, abbiamo una trasmissione sempre sulla narrativa, se non sbaglio, dei bellissimi romanzi, e poi continueremo febbraio, il 17 con la saggistica e il 24 con i fumetti. Questo è il nostro programma di febbraio, non ci abbandonate, noi non vi abbandoneremo.
Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni di siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio codolare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio codolare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Sta musica è speciale, te c'ho sempre buona, non c'ho i giorni miei. Ui ui, mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la gatta sta qua, quando ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Lurino con noi a qua.
Fa tanti auguri a Radio Onda Rossa, che so 40 anni che portano avanti le battaglie delle maestranze importanti, e da parte di Augusto Biascica tanti che ride, stanno a ridere, sta a fare cose serie, che sarà radio gente seria, gente di cultura, dei culturisti, insomma. Tanti auguri a Radio Onda Rossa da parte di Augusto Biascica.
Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa.
87.1. Russo Biascica, tanti. Che ridi, stanno a ridere, sta a fare cose serie. Che sarà radio gente seria, gente di cultura, dei culturisti, insomma. Tanti auguri a Radio Onda Rossa, da parte di Augusto Biascica.
Radio Onda Rossa. 87.9.